Cristian Rocca, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere un libro che ci deve trovare partecipi, ci deve trovare in una casa comune per trovare una strada, e la strada non si trova da soli, la strada si trova insieme. Cristian Rocca è autore del saggio L'Ucraina siamo noi, pubblicato dall'Inchiesta Books, quotidiano che Cristian Rocca dirige dal 2019, è stato direttore di il mensile di idee lifestyle del Sole 24 Ore. Vorrei sempre ricordare che Il ha vinto un premio straordinario come la rivista più bella al mondo, vero?
Eh sì, era molto bella e tutti i giorni ci penso.
Era molto bella, era veramente molto bella. Infatti quando io sfoglio ogni tanto ancora Il, un po' di nostalgia prende. Da lettore poi invece da creatore è ancora un'altra cosa. Cristian Rocca, prima di entrare dentro l'argomento del suo saggio che si sviluppa per circa 160 pagine, io vorrei dedicare un po' di tempo a una cosa che potrebbe apparire un po' inutile, no? Parlare di estetica. Ma io vorrei parlare della grafica, delle copertine dei libri dell'inchiesta, in questo caso L'Ucraina siamo noi. Cristian Rocca ce la vuole raccontare? Perché penso che sia abbastanza singolare lo studio che è stato fatto per arrivare poi a questa copertina.
Sono molto felice che tu me lo chieda, che lei me lo chieda, non so se darti del tuo o del lei.
Anche del tu non va benissimo, Cristian.
Perché non me l'ha mai chiesto nessuno e io sono molto orgoglioso di questa scelta che ha fatto il nostro studio grafico interno che si chiama Paper Paper. Io sostanzialmente loro ho detto lanciamo una collana di saggistica, io vorrei riprendere con un twist moderno, contemporaneo, il modo di fare dei libri dei francesi, che se vuoi è un po' ottocentesco perché c'ha quelle copertine molto simili, anzi uguali a se stesse, pensiamo a Gallimard per esempio, ma anche a molte altre case editrici francesi, per cui ho detto io non voglio immagini, non voglio illustrazioni, voglio una cosa molto da saggio, da pamphlet francese dell'Ottocento con un twist moderno e contemporaneo, ed è venuta fuori questa collana che è in due formati, uno un po' più grande e uno un po' più piccola, più tascabile come nel caso del libro che ho scritto io, e quindi sono molto contento di averla concepita e poi averla inaugurata in questo modo.
Raccontiamola perché è divisa in quattro parti questa copertina.
Sì, perché c'è ovviamente l'autore, c'è ovviamente il titolo, c'è la sinossi più che un sottotitolo e c'è l'editore, ed è proprio scritto c'è scritto autore, titolo, sinossi, editore, è proprio sotto forma di una gabbia, no? Grafica. E, sai, raccontarla bisogna vederla, bisogna comprarla questa
bisogna vederla perché siamo subissati di immagini, invece bisogna anche lasciarsi incuriosire da questa grafica molto essenziale e in ogni modo anche veramente molto originale. L'Ucraina siamo noi, omaggio al formidabile paese che resiste all'imperialismo russo, che difende la libertà di tutti e che ci ricorda quanto sia favoloso essere europei. Cristian Rocca, leggere questo libro è importante, però quando ho chiuso il libro ho preso mano ai giornali un po' di giorni fa e mi sembrava di essere al di fuori. No, di questa situazione, perché c'è una riconsiderazione del nostro rapporto con l'Ucraina, e questa io la chiamo in modo molto leggero riconsiderazione, qualcun altro potrebbe pestare più duro, però questa riconsiderazione dove ci porta? Perché questo libro è un libro che ci racconta l'Ucraina da un punto di vista storico, perché necessariamente bisogna capirla dal punto di vista storico per capire e comprendere le ragioni degli ucraini.
Sì, diciamo, oggi dell'Ucraina si parla poco, non si parla più come 2 anni fa, quando è avvenuta l'invasione su larga scala da parte della Russia. Se ne parla poco per 2 ragioni. Intanto altri conflitti, altre crisi internazionali hanno preso il sopravvento dal 7 ottobre dell'anno scorso, e ovviamente le prime pagine sono su ciò che avviene in Israele e a Gaza. E la cosa è stata messa un po' in sordina tutta la vicenda ucraina, a vantaggio dell'aggressore, peraltro, che non a caso, diciamo, è stato la Russia è stata uno dei pochi paesi che ha dato ristoro diplomatico ad Hamas, che ha ospitato a Mosca i capi di Hamas una ventina di volte prima del 7 ottobre. Come sapete, Hamas è molto teleguidato dall'Iran e l'Iran è quello che fornisce alla Russia i droni per bombardare le città civili ucraine, per cui, diciamo, questa cosa certamente è servita alla Russia di mettere da parte il conflitto ucraino dalle prime pagine. Poi ovviamente subentra quello che nel dibattito pubblico viene chiamata la stanchezza dell'Occidente, no? Rispetto alla guerra in Ucraina, una stanchezza che io sinceramente fatico a capire quale possa essere, perché non capisco per quale motivo l'Occidente debba essere stanco di una guerra che non combatte, perché la guerra la combattono tutti i giorni gli ucraini, i militari e i civili, e l'Occidente si è limitato ad aiutare l'Ucraina dal punto di vista militare, soprattutto gli Stati Uniti, e dal punto di vista, diciamo, civile, del poter pagare le pensioni, per poter pagare la sanità ucraina, anche noi europei. Per cui tutto questo dibattito sulla stanchezza oggettivamente mi sembra una fantasia, no? Una fantasia e una parte della propaganda russa che inquina il dibattito pubblico italiano e non solo italiano.
E quindi smette di essere fantasia ed è, ai noi, pura realtà. Però facciamo un passo indietro, Christian Rocca. Questo libro si apre con queste parole: l'Ucraina è il paese che sognavo da bambino. Perché?
Perché? Perché io non ho mai visto un popolo più innamorato della libertà di quello ucraino. Loro dal 24 febbraio del 2022 combattono per difendere certamente la propria esistenza, la propria vita, la propria indipendenza, il proprio futuro, e lo fanno con un coraggio incredibile, con una vitalità invidiabile, con una grandissima generosità, e mentre lo fanno combattono anche per noi occidentali, per noi europei, per noi italiani. E il motivo per cui questo è il paese, il popolo che sognavo da bambino, che è una coltissima citazione di una canzone di Jovanotti, è il fatto che, insomma, dopo anni di grande dibattito, no, sull'idea di promuovere la democrazia, di esportare la democrazia, di intervenire dove i diritti vengono violati, adesso finalmente c'è un popolo che ti chiede di importarla questa democrazia, che la vogliono questa democrazia, chiedono addirittura le armi per difenderla. Sono lì che vogliono esattamente vivere esattamente come noi, avere e godere delle nostre libertà. E questa cosa non è mai successa nel corso della storia, certamente non è mai successa nel corso della mia vita professionale, e quindi vedere un popolo che così fortemente chiede libertà, democrazia e, diciamo, liberazione dal giogo plurisecolare che hanno subito, diciamo, da parte della Russia in tutte le sue incarnazioni, è un sentimento certamente contagioso per chi lo vede anche da vicino, ed è veramente contagioso. Ho incontrato intellettuali, scrittori, persone comuni, soldati, ex prigionieri, gente di tutti i tipi, ed è veramente contagiosa la loro voglia di vita, la vitalità, la forza, la dignità con cui ogni giorno combattono contro chi li vuole sterminare e annientare e cancellare del tutto, non solo fisicamente ma anche culturalmente.
Andiamo all'oggi, andiamo al sito dell'inchiesta. La storia sta guardando il gran discorso di Biden per salvare l'Ucraina e l'Europa da Putin. In che modo questo discorso viene definito grande? Perché?
Perché Biden, che ha già salvato peraltro la democrazia americana da qualcuno che, come Donald Trump, che addirittura come dire, assaltato il luogo democratico per eccellenza del congresso americano e che si spera riesca a salvarla una seconda volta alle elezioni del 5 novembre del 24, e Biden è quello che è riuscito a rimettere in piedi quello che un tempo veniva chiamato il mondo libero, l'Occidente democratico e liberale, che con mille problemi, con ingiustizie, con diseguaglianze, con tutte le cose che sappiamo che è giusto quotidianamente contro cui è giusto quotidianamente lottare, resta comunque il sistema, diciamo, di politico e civile, come dire, che non ha paragoni rispetto a qualunque altro, perché le alternative sono appunto i regimi autoritari o dittatoriali. E Biden è riuscito a rimettere insieme l'Occidente, a rimettere insieme l'Europa che era stata abbandonata negli anni di Donald Trump, e ha difeso l'Ucraina, e difendendo l'Ucraina e salvandola ha salvato anche l'Europa. Per cui quello che sta succedendo adesso è l'importanza delle elezioni del 5 novembre del 2023, è epocale, e noi come opinione pubblica internazionale, europea, italiana ancora non ce ne siamo accorti in pieno. Dovesse vincere Trump le elezioni, cosa possibile, saremo da soli, e saremo da soli vuol dire non avremo la protezione, non avremo il paracadute americano, non avremo la deterrenza americana, che è quella che non consente al momento a Putin e ad altri di andare oltre l'Ucraina. Perché quello che sta succedendo è questo: se non ci dovesse essere più la protezione americana, non ci dovesse essere più la NATO, perché Trump propone anche di sostanzialmente sciogliere la NATO, nessuno sarà in grado di fermare l'imperialismo russo, e dovremo rimboccarci le maniche e entrare anche noi in guerra. Per cui, insomma, la difesa dell'Ucraina come fortezza dell'Europa è la difesa dell'America con un presidente che non sia, diciamo, nelle mani di Putin e che non sia, diciamo, un noto assalitore di luoghi democratici, sono fondamentali anche per la nostra vita quotidiana.
E gli ucraini stanno dimostrando che una democrazia può e sa difendersi, e in sostanza Christian Rocca ci dice che questo è l'eccezionalismo ucraino, e non è poco.
Sì, questa è una cosa che solitamente è una definizione che solitamente veniva fatta sugli Stati Uniti, no? L'eccezionalismo americano, questa missione, diciamo, democratica, universale, per la promozione della democrazia, dei diritti umani, del sistema liberal democratico in giro per il mondo. L'America ha un po' perso quel ruolo, non ha, per mille ragioni, non solo legate a Trump, perché anche Obama aveva, diciamo, l'idea di fare da amministratore del declino americano, non voleva più avere quella febbre messianica, no? Che molti presidenti americani di destra e di sinistra hanno avuto nel passato, e quindi l'America non ha più quel ruolo, malgrado Biden, diciamo, stia ricominciando a ricostruire quella cosa. Però Biden ha la sua età, Biden è anziano, al momento non ha, diciamo, eredi, non ha eredi politici, e quel ruolo lì, quel ruolo di, come dire, di città illuminata sulla collina, di nuovo, come si diceva rispetto all'America, che ti illumina, che ti indica la via, che ti dice che la liberal democrazia, la democrazia sono, diciamo, il faro della nostra esistenza, oggi ce l'hanno gli ucraini, perché non esiste, come dicevo all'inizio, un popolo più innamorato della libertà di loro, non esiste un popolo più fieramente europeo degli ucraini. Io non ho mai visto tante bandiere europee nella mia vita quante ne ho viste in Ucraina, a Kiev, e non solo a Kiev, nei paesi, nelle città vicino alla capitale. È una cosa veramente impressionante, ti senti davvero di essere in Europa, vedi che c'è gente che lotta, che muore, che difende la propria casa, la propria terra, la propria famiglia, perché vuole essere europeo. Sono cose che noi diamo per scontate, no? L'Europa, anzi, stiamo sempre lì a lamentarci che l'Europa è cattiva, che l'Europa ci impone delle regole, ma l'Europa ci impone la libertà, ci impone la democrazia, ci impone la pace, e questo è il grande come dire, il grande successo dell'esperimento europeo è questo, è la pace.
Ma allora perché c'è questa polarizzazione così estrema e non si vuole arrivare a capire le ragioni di uno e le ragioni dell'altro? No, i russi, vedo qui una sottolineatura tra le tante, vogliono uccidere gli ucraini, cancellare la lingua ucraina, negare l'indipendenza ucraina. Invece gli ucraini a loro volta non vogliono uccidere i russi, non vogliono cancellare la lingua russa, loro si sentono europei, occidentali e democratici. E allora qual è l'impedimento?
L'impedimento è che noi non sapevamo nulla, nel noi metto anche me stesso, dell'Ucraina fino al 24 febbraio del 2022. Cioè veramente noi eravamo tutti vittime della propaganda imperialista russa, per cui tutto sommato, no, gli ucraini sì, sarà una regione della Russia. Poi anche chi sapeva, per esempio, che pur essendo i due alfabeti, diciamo, cirillici, le due lingue sono completamente diverse, cioè l'ucraino è molto più simile al polacco invece che al russo. Sappiamo che molti soldati russi, quando sentivano parlare gli ucraini, pensavano fossero dei polacchi, perché anche ovviamente anche loro sono i primi ad essere vittime della propaganda russa, per cui l'Ucraina non esiste né come cultura né come lingua né come popolo. E noi non sapevamo niente dell'Ucraina. E il motivo per cui non ne sappiamo niente non è soltanto la nostra ignoranza o la nostra disattenzione o la nostra sciatteria sulle vicende dei popoli non particolarmente vicini, ma perché è stata una pianificazione, come dire, strategica da parte della Russia nel corso dei secoli, quella di dominare, cancellare la cultura ucraina. Cioè non è una cosa che è cominciata il 24 febbraio del 2022, non è neanche una cosa cominciata nel 2014 quando c'è stata l'annessione illegale della Crimea e delle alcune regioni del Donbass. È una cosa che risale certamente all'Unione Sovietica, ma risale anche all'impero russo. Storicamente, tradizionalmente, la Russia non considera l'Ucraina perché come un popolo a sé stante, ma semplicemente come una zona cuscinetto tra la Russia e il resto dell'Europa, che gli serve appunto dal punto di vista geografico, geopolitico, come una specie di zona cuscinetto per evitare invasioni da parte della Germania o della Francia. E quindi hanno sempre avuto la necessità di cancellare la cultura. L'Ucraina nello scorso secolo ha dichiarato due volte l'indipendenza dall'Unione Sovietica, e prima per tre quarti non faceva parte dell'impero russo, ma faceva parte della Polonia, giusto appunto. E Kiev, la Rus di Kiev, è nata 1000 anni prima di Mosca. Se vogliamo fare un paragone semantico, è come se la Romania pretendesse di essere, diciamo, la parte predominante rispetto alla Roma imperiale, perché la Russia si chiama Russia perché la Rus di Kiev si è estesa fino a quelle latitudini. E hanno sempre provato a cancellare. Cioè, a un certo punto, negli anni 20, i russi hanno ucciso tutti, ma tutti, gli intellettuali, scrittori, musicisti ucraini. C'è proprio un'espressione, si chiama il Rinascimento fucilato. Hanno proprio fucilato tutti i rappresentanti della cultura ucraina. Per cui è ovvio che noi non sappiamo nulla e non sapevamo nulla dell'Ucraina, e pensavamo e pensiamo tuttora che tutto sommato loro sono una regione della Russia. Questa cosa qui in Italia è particolarmente forte per mille ragioni, una delle quali è che comunque abbiamo avuto fino agli anni, alla fine degli anni Ottanta, il più grande partito comunista d'Europa, d'Occidente, e questo ha avuto le sue influenze, dati i rapporti ovviamente privilegiati con Mosca. La cultura russa è una cultura enorme, gigantesca, straordinaria, che è stata giustamente promossa in giro per il mondo a discapito di tutte le culture, diciamo, di tutti quei paesi. Ma se parli con i georgiani, se parli con gli uzbeki, cechi, se parli con i paesi baltici, ti dicono esattamente la stessa cosa. La verità è che la Russia è ancora un paese imperialista, come lo erano le potenze europee, diciamo, prima della prima guerra mondiale. Le potenze europee hanno perso le guerre coloniali, hanno fatto un percorso per cui si vergognano di quello che è successo in oltre un secolo fa. La Russia vuole ancora essere una potenza imperialista e pretende che le regioni intorno alla sua capitale debbano essere dei vassalli del suo impero.
E c'è una luce in fondo a questo tunnel ucraino, Christian Rocca?
Diciamo, la luce è, lo ripeto per la terza volta, è il 5 novembre del 2023, perché se Trump deve essere sconfitto. Deve essere sconfitto, e a quel punto si può di nuovo continuare ad aiutare l'Ucraina a vincere la guerra e a fermare le mire espansionistiche, che non sono soltanto di Putin ma di tutta la Russia. Se invece dovesse avvenire il contrario e Trump dovesse vincere le elezioni, sinceramente fatico a vedere una luce in fondo al tunnel. Va detto che negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, proprio perché si avvicina una possibile vittoria dal punto di vista proprio dei tempi di Trump alle elezioni, vedo una certa rinnovata consapevolezza di alcune potenze europee, penso alla Germania, ma soprattutto alla Polonia, e un certo attivismo dei paesi baltici, che sono ovviamente al confine con la Russia e conoscono che cosa vuol dire l'imperialismo russo, per cui confido che tra la Germania e la Polonia, i paesi baltici e poi si spera di conseguenza le altre grandi nazioni dell'Europa comincino davvero ad organizzarsi e a tenere in conto che dovremmo farcela da soli senza l'aiuto degli Stati Uniti qualora Trump dovesse vincere le elezioni.
L'Ucraina siamo noi, il libro che abbiamo attraversato, il libro pubblicato dall'Inchiesta Books, scritto da Christian Rocca. Ma prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, sto leggendo due libri molto belli, uno di Jaroslav Trofimov, è un libro inglese che parla proprio di Ucraina, ma e poi faccio anche un'autopubblicità, perché il prossimo libro dell'Inchiesta Books, che non è ancora uscito, ma io ho la copia che mi è appena arrivata e quindi la sto divorando, è un libro di Ian Garner, che è un grande giornalista anglosassone, e il libro che pubblichiamo noi alla fine del mese di febbraio si intitola Figli di Putin ed è un'indagine sul nuovo fascismo russo, e io credo che sia un libro molto importante per vedere l'altra faccia di quello che racconto io. Io cerco di raccontare in Ucraina siamo noi, gli intellettuali ucraini, la storia e la cultura ucraina. Questa è un'indagine su cosa è successo negli ultimi 20-30 anni in Russia e spiega secondo me molto bene che purtroppo non è che se ci liberiamo di Putin si ritorna o si arriva ad una, come dire, ad una Russia democratica e liberale, ma purtroppo i suoi figli sono figli appunto del dittatore.
Grazie davvero Christian Rocca e buona giornata.
Grazie a voi.